Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, cari amici, da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria, Quaresima. Ne sentiremo poi un pochino di queste cose che riguardano la Quaresima. Intanto però pensiamo alla Quaresima che nostro Signore nel Santissimo Sacramento dell'altare, da quando ha istituito l'Eucarestia, è costantemente in Quaresima fino alla fine del mondo, perché è nell'orto del Getsemani. L'ha detto lui. Sono nel Getsemani in tutti i tabernacoli del mondo fino alla fine del mondo. Per cui Gesù Cristo continua questa sua, diciamo, angosciato fino alla morte, per cui non era ancora morto fisicamente, ma era angosciato, triste, triste fino alla morte. Ora, sti cristiani che vogliono soltanto cantare, perché non vogliono assolutamente comprendere che quando noi siamo un po' tristi dovremmo dire Gesù, mi unisco alla tua tristezza, che tu hai un milione di motivi in più per essere tristi, io ho un milione di motivi in meno per essere triste, però mi unisco a te, perché voglio farti compagnia in questa tristezza. Allora, dice che è così, gliel'ha detto lui al Padre Pio. Bene, allora adesso noi, come al solito, se possiamo ci inginocchiamo, che è molto meglio, e ci rivolgiamo verso il campanile, il tabernacolo della nostra parrocchia e facciamo un atto di riparazione per dire che vogliamo andare a trovare Gesù nel Getsemani. Gesù, io so che sei qui, che sei triste fino alla morte, sudi sangue. Signore, imprimi in me, ecco, una goccia del tuo amore per coloro che ti maltrattano, perché noi appena uno ci maltratta è divorzio, separazione, guerre, avvocati, di tutto e di più. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
Amen.
Amen. Mio Dio, io credo, adoro,
Adoro.
spero e ti amo,
Amo.
e ti domando
Domando
perdono per
perdono.
tutti quelli che non credono, non
Non
adorano,
adorano,
non
non
sperano e
sperano
non
e
ti
non ti
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figlio,
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi adoro
vi adoro profondamente.
profondamente e vi offro il
Io
preziosissimo corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità
divinità
di Gesù
di Gesù
Cristo,
Cristo,
presente
presente
qui e
qui
in
e in
tutti i
tutti i
tabernacoli
tabernacoli
del
del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione
riparazione
degli
degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
differenze
differenze
con
con
cui
cui
egli
egli
è
è
offeso,
offeso,
per
per
i
i
meriti
meriti
infiniti
infiniti
del
del
suo
suo
sacratissimo
sacratissimo
cuore e
cuore e
del
del
cuore
cuore
immacolato
immacolato
di
di
Maria,
Maria,
vi
vi
domando
domando
la
la
conversione
conversione
dei
dei
poveri
poveri
peccatori,
peccatori,
tra
tra
i
i
quali
quali
ci
ci
sono
sono
anch'io
anch'io
naturalmente,
naturalmente,
vero?
vero?
Non,
Non,
mica
mica
sono
sono
gli
gli
altri
altri
peccatori
peccatori
o
o
no.
no.
Allora,
Allora,
facciamo
facciamo
anche
anche
la
la
comunione
comunione
spirituale
spirituale
per
per
essere
essere
uniti
uniti
a
a
Gesù.
Gesù.
Gesù
Gesù
mio,
mio,
io
io
ti
ti
credo
credo
presente
presente
nel
nel
Santissimo
Santissimo
Sacramento
Sacramento
dell'altare,
dell'altare,
ti
ti
amo
amo
sopra
sopra
ogni
ogni
cosa
cosa
e
e
ti
ti
desidero
desidero
nell'anima
nell'anima
mia.
mia.
Perché
Perché
ora
ora
non
non
posso
posso
riceverti
riceverti
sacramentalmente,
sacramentalmente,
ti
ti
prego,
prego,
vieni
vieni
almeno
almeno
spiritualmente
spiritualmente
nel
nel
mio
mio
cuore.
cuore.
Come già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, o mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Mamma mia, Signore pietà. Allora, questa mattina, sai, come vi ho detto qualche volta, non so perché, la mattina quando vado a messa o durante la messa o prima della messa, non ve lo so dire, ma arrivano dei messaggini, nel senso,
Sì, celesti,
no,
però.
ma mica con i cellulari,
No, no,
sapete, cioè
celesti, dico,
no,
esatto.
una frase, no, che praticamente tu la senti
Colpisce.
e devi pensare a quello che senti, no? E allora, questa mattina la frase era terribile perché dice: noi viviamo in un bunker della morte, questo mondo è diventato il bunker della morte. Allora lì per lì, no, uno rimane anche stupito perché la frase E non dico che è enigmatica, ma insomma, diciamo che con l'aiuto dell'angelo custode, insomma, se te la spiega, la puoi anche capire, no? Allora, bunker della morte. E naturalmente, siccome il bunker ti porta ad Auschwitz, vero? E naturalmente tutti questi orrori che continuano a girarla e rigirarla, no? E generalmente chi, diciamo, promuove anche la conoscenza di questi bunker, no? Sono quelli che ne hanno procurato degli altri, per cui dicono: guarda che scellerati quelli là, cosa hanno fatto? E questi poi promulgano delle leggi che sono bunker della morte, perché noi disgraziatissimi, vero, abbiamo voluto, ecco, che si ammazzassero i nostri figli prima di nascere, innocenti, perfettamente innocenti, senza colpa, devono morire. Firmata la legge, e naturalmente poi, quando si tratta di parlare del nazismo, questi scellerati, che cosa fanno? Guardate cosa ha fatto quello scellerato là. Ma attento, tu praticamente mi mandi con gli occhi a guardare di là, io guardo le leggi che hai firmato qua, perché questo bunker non è finito, tu denunci quello là perché noi non guardiamo questo qua. Ora, noi abbiamo il bunker della morte da quando? Prima di nascere già. E naturalmente questi che stavano ad Auschwitz venivano poi cremati, sì. Ecco, bene, tutti i feti abortiti finiscono ad essere cremati pure loro, ma perché questo l'abbiamo stabilito noi, per cui è una cosa buona. Se lo stabilisce un altro è uno scellerato, se lo faccio io è cosa buona, io lo posso fare. Adesso, fate conto, adesso viene avanti un'altra disgrazia che, diciamo, da sempre, da quando c'è stato quel referendum disgraziatissimo dell'aborto, diciamo, un pensiero che mi è passato per la testa era questo: chi di spada ferisce, di spada perisce. Difatti, diciamo che noi abbiamo quelli che votavano a quel tempo, adesso hanno una certa età più o meno, e diciamo sono affetti, prima avevano i tumori spirituali per i peccati mortali, perché, scusa, uno che dice, Gesù dice, cioè il Signore dice non ammazzare, tu dici si può ammazzare, sei un anticristo, per cui diciamo che ti ritrovi nella condizione di essere in peccato mortale, perché anche quelli che hanno firmato, anche se l'aborto non hanno fatto, ma hanno permesso che l'aborto si faccia, praticamente se uno è un ladro e l'altro fa il palo, vanno in galera tutti e due, sia il palo che anche chi ha rubato. Bene, allora prima ci sono i tumori spirituali, no? Poi ci sono altre malattie, vabbè, comunque diciamo sono quelli fisici. Allora adesso cosa succede? Io non voglio soffrire, allora voglio morire con la dolce morte. Oh, disgraziatissima, devo dire queste parole, no? Sottolinearle, visto che ci sono i penarelli, gli evidenziatori, no? Bisogna evidenziare queste cose. Ora, dolce morte. È amarissima quella morte, perché tu non vuoi patire di qua i tuoi peccati e vuoi morire, è ancora Satana che ti corre dietro, perché dice: bene, sta attento, intanto il peccato mortale l'hai fatto un sacco di tempo fa, adesso non uccidere vale anche per te, tu non puoi né uccidere e neanche ucciderti, perché la vita non è tua, ti è stata data. E chi te l'ha data stabilirà anche quando te la deve prendere, va bene? Allora, tu vuoi fuggire dai dolori, ma guarda che è perché hai perso la fede che fai questi ragionamenti sballati. Pertanto, tu andrai, se ti va bene, ma è difficile che tu ci vada, in purgatorio, e lì, caro mio, non esisterà un'eutanasia per morire alle sofferenze del purgatorio, non ci sarà un passaggio dolce. Se finisci all'inferno, fa conto che patirai per tutta l'eternità, per cui non ti sognare di fare questi pensieri scellerati. E oggigiorno stanno pubblicizzando questa morte dolce e sento che la gente ha perso il lume dell'intelletto e dicono: ma sì, è vero, è giusto, ma perché bisogna stare qua a dar fastidio alla gente? Perché bisogna stare qua a occupare i letti all'ospedale? Ma perché dobbiamo stare qua ad essere un peso per la società? È meglio, diciamo, fare l'eutanasia, no? Se tu mangi la mela diventi come Dio, se ti fai l'eutanasia vai all'inferno invece di andare in paradiso, per cui tu, che non vuoi dar fastidio a nessuno, vero, ti procurerai dei fastidi che non finiranno mai. Ecco. E sto pensiero sta galoppando, io sto sentendo la gente dice: ma questa veramente è una legge che farebbe giustizia, perché io della mia vita faccio quello che voglio. Tu non puoi fare quello della tua vita perché non è tua. Devi dire: della vita che mi è stata data, io voglio appropriarmi e farne quello che voglio. Devi dire così se sei onesto. Per cui non è tua la vita. Pertanto questo della morte, praticamente abbiamo, questi sono i morti fisici che cominciano dal grembo materno, poi arriviamo alla fine così, ma in mezzo a queste morti poi ci sono tutte quelle altre. Allora, e parlo di morti fisiche, ovvero per, noi sappiamo quanti muoiono per overdose, quanti muoiono perché sono degli imprudenti che vogliono fare delle cose, vogliono andare a 200 all'ora dove si può andare a 70, per cui si ammazzano e ammazzano gli altri. Insomma, il nemico vendemmia, sta facendo la vendemmia il demonio in questo nostro tempo. Ma questi sono i morti fisici, ma se adesso andiamo a vedere i morti spirituali, è un'ecatombe, è un'ecatombe. Signore, vieni presto in nostro aiuto, vieni presto a soccorrerci. E poi c'è la connivenza di coloro che sono guide, che dovrebbero gridare dai tetti queste cose e dire, ecco. E invece cosa succede, no? Che, ma dico, siamo veramente, non so che termine usare, perché, ma fusi, dicono, sei fuso, cioè la testa non ti funziona più. Allora, ci hanno messo in testa che dobbiamo accogliere tutti quelli che vengono in Europa, che ci sia guerra o che non ci sia la guerra, devono venire tutti quanti qua. E lì paghiamo pure, e siamo invitati ad essere generosi nell'accoglienza di chi verrà a devastare la nostra civiltà. Qui, altro aborto, l'aborto della fede cattolica, l'aborto della, diciamo, della nostra cultura. E allora, questi qui che continuano a dire queste cose qua, no? Io non ho capito, no, perché questi soldi non le danno alle donne italiane, alle donne europee, che stiano a casa a far le madri e a far crescere e a educare i propri figli nell'amor di Dio e nella verità. E così, se pigliassero 35 euro al, diciamo, al giorno, vero, sarebbero 900.000 euro al mese, date alle donne che vogliono diventare madri, va bene? Per cui non devono lavorare, perché lo Stato deve dire: non possiamo impoverirci di popolazione, dobbiamo essere ricchi di popolazione con la nostra cultura, per cui sovvenzioni, aiuti in tutti i modi. E invece no, noi siamo tartassati perché dobbiamo dare i soldi a chi viene a distruggere la nostra cultura, no? Ma ormai, dico, quando uno è fuso non ci arriva più, no? Cioè, poi vuol dar da intendere che sia giusto tutto questo, no? Allora, il mio prossimo è il mio prossimo più vicino, è il figlio che porto nel grembo. Io non devo ammazzare il figlio che porto nel grembo per pigliare il figlio di uno che sta al Polo Sud. Devo prima di tutto amare il mio prossimo più vicino, mio figlio, mia moglie, tutti quelli che ho vicini, e poi mi allargherò fino ai confini della terra. Ma invece qui abbiamo ammazzato tutti quelli che ci stanno vicini e andiamo in cerca di quelli che ci stanno lontani, no? Capite? Cioè, giustamente un sacerdote, che è figlio spirituale di Padre Pio, che ha confessato per, è ancora vivo, no? Ha confessato per 70 anni, non so, ha fatto 70 anni di sacerdozio, 65, non so, ha detto così. Dice: Claudio, guarda, dopo che è uscita questa invenzione del computer, io la gente che confessavo prima si poteva spiegarli, ragionare e dire. Da dopo che c'è sto computer, la gente non si riesce più a ragionare, non gli funziona più la testa, dice, è una civiltà praticamente abortita, è una civiltà che sta nel bunker della morte anche dell'intelligenza, no? E dice, non riesco più a confessare, sta gente non te capisce, tu gli parli, ti guardano come se tu fossi un marziano, dice, no, prima era facile, adesso non è più possibile. Pensate un po' che storie, no? E Padre Pio, a proposito, visto che siamo andati da Padre Pio, adesso vi leggo una frasetta di Padre Pio, ovvero proprio molto, molto corta, no? E questa vada per tutti quanti, a cominciare dai più alti fino ai più piccoli pastori. Se i confessori confessassero come dovrebbero confessare, i fedeli sarebbero come dovrebbero essere. Avete capito, Padre Pio? Poche parole, ma si è spiegato bene. Ora, questo discorso di stamattina, no? Siamo nel bunker della morte. Ma è proprio vero, ma siamo nel bunker della morte. Diciamo, chi ha provocato intanto l'inizio di questo bunker della morte è stato Adamo ed Eva. Con il loro peccato originale, la morte entrò nel mondo. Caino ammazzò suo fratello Abele. E qui continuiamo ad ammazzarci e cantare pure, no? Per cui non si può cantare, no? Allora dobbiamo dire cosa abbiamo combinato. La Madonna viene a Fatima a dirci che infine il mio cuore immacolato trionferà. Ma capite cosa vuol dire infine? Dopo che avremo capito che noi abbiamo prodotto un bunker della morte su tutta la faccia della terra con sovvenzioni. Ma sapete quanti soldi danno queste organizzazioni abortiste perché si ammazzino i figli? Questi sono dei demoni incarnati. E che cosa ci dobbiamo aspettare? Ma noi parliamo di cose che non contano nulla. Oggi le letture parlano del bunker della morte, perché primo, cioè, hanno cercato di ammazzare Giuseppe, no? La seconda, il Vangelo parla dei servi ammazzati, morti ammazzati, ma insomma, ma vogliamo mettere la testa a posto e dire Dio è via, verità e vita, se tu sei cristiano non ti sognare né di ammazzare neanche di farti ammazzare e devi sostenere la vita per essere un collaboratore di Gesù Cristo che è vita. Siamo chiari? E non ci facciamo rompere la testa da questo computer massacra cervelli, no? Perché la gente continua a guardare, non capisce più niente, no? Tu li parli, no? Non ti seguono perché c'è la testa da un'altra parte, no? Ha ragione Don Nello Castello, questo qua, che ha detto queste cose. Dice, no, tu li parli, no? Sono persi, c'hanno gli occhi, vedi che mentre tu li parli loro c'hanno la testa da un'altra parte. No, non ti seguono, non capiscono, non riescono a capire che siamo nel bunker della morte. Ora, quello che poi dà più fastidio, no, è l'ipocrita, perché attenzione, no, adesso, se il popolo, no, dicesse, bene, il popolo, noi ci ribelliamo a questa situazione e vogliamo condannare a morte, no, dico un esempio, no, condanniamo a morte tutti i politici che hanno voluto condannare a morte i nostri figli. ma tu capisci che cosa succederebbe? Quella legge non passerebbe mai se fosse nelle loro mani, ma dico, finché loro ammazzano gli altri va bene, no? Se noi volessimo ammazzare loro non andrebbe più bene, no? Però c'è la giustizia. E allora i vivi rimpiangeranno i morti, ma forse anche i morti rimpiangeranno i vivi, perché in purgatorio non è che si sta meglio che sulla faccia della terra devastata dai nostri peccati. Non potevate nascere in un secolo peggiore, predominio di ladri e confusione di idee. La confusione di idee è provocata da chi insegna cose che sono rovesce, non sono dritte. Non esiste un prossimo lontano quando io calpesto il prossimo mio vicino. Io voglio far del bene al Polo Nord e massacro mia moglie, oppure mio marito o i miei figli. Ma capiamo che storia. Allora, sti benedetti confessori devono confessare da cristiani e insegnare la religione cattolica ai cristiani. Allora avremo dei cristiani come si deve, invece non sanno più neanche confessare. Delle volte quando vado a confessarmi mi tocca fare le discussioni col confessore e dico, ma padre, lei dove le ha trovate queste cose che mi sta dicendo? Ma non esistono, no? E vabbè, allora Anna, scusami, perché stamattina c'era il bunker della morte, no? Ma io ci penso a sto bunker della morte, no? Perché in effetti c'è il bunker della morte, noi siamo nel bunker della morte, da prima di nascere fino ad età matura. E sapete cosa ha detto padre Pio a una signora di Tivoli? State attenti a quello che vi dico, state attenti. Gli ha detto, verranno giorni in cui i demoni si incorporeranno dall'infanzia fino all'età matura. Qui noi abbiamo a che fare con delle persone che sono possedute dal demonio, perché chi è posseduto da Dio porta la vita e chi è posseduto dal demonio porta la morte. Secondo voi da chi è che siamo governati? Da quelli che sono posseduti da Dio, che hanno anche il coraggio e la sfacciataggine di andare a fare la comunione? Sacrileghi. Ecco, e la gente guarda e pensa che siano dei cristiani, ma questi sono degli indemoniati, sono.
Va. È tragico davvero. Sì.
Scusa, tragico. Gesù che cosa ha detto a Giuda? Cioè, gli ha dato la comunione, no? E cosa è scritto? Che Satana si impossessò di lui. Pensa a quanti sacrileghi sono posseduti perché praticamente vanno a fare la comunione in peccato mortale promuovendo la morte e vanno anche a fare la comunione per far vedere ai cristiani che sono addormentati che sono cristiani. Questi sono cattocomunisti, sono falsi cristiani, imbroglioni. E vabbè, Anna, adesso io ho detto quello che dovevo dire perché stamattina l'ho sentita così. Come sono uscito di casa, ma tu pensa, in testa ti viene questa parola. Siamo, in questo mondo è il bunker, è diventato il bunker della morte. Mamma mia, mi sono spaventato. Dico, è vero però, è vero. Allora pensandoci dico, mamma mia se è vero, altro che. Dico, però la cosa peggiore è che se li ammazzano gli altri sono degli assassini, dei delinquenti, degli atroci aguzzini, non so, c'hanno tutti i titoli di questo mondo, disgraziato, e tu che stai facendo peggio di loro, invece sei un santo.
È terribile, sì, no, è proprio tragico, non terribile, veramente.
No, la testa non funziona, la gente non è più capace di ragionare, no, pensa secondo la carne. Non sono più capaci di pensare secondo lo spirito, ma anche quelli che dovrebbero pensare secondo lo spirito perché dovrebbero gridare dai pulpiti. Se non parlerete voi, parleranno le pietre, no?
Questo è scritto, sì, sì, veramente. Allora passo alla lettura. La prima lettura, Claudio.
Mamma mia, no, ma stavo male, ma sai come stavo male? Ma ti dico che mi sentivo le fitte al cuore, dico qui crepo, muoio di crepacuore, perché queste cose quando le vedi con l'intelletto, con l'occhio dello spirito, è una tragedia che io ho cercato di spiegarvela, no? Ma c'è da morire a pensare dove ci siamo cacciati noi a non obbedire alle richieste del cielo, no? E a Fatima gli continuano a girare intorno, no? la Madonna viene a dire che il peccato della carne è il peccato che manda più anime all'inferno. Allora, il peccato della carne, poi ammazzi anche le persone e vai a finire all'inferno. Non se ne deve parlare, no? Perché l'inferno...
ti dicono che non esiste.
No, non esiste nella loro fede, ma esiste l'inferno.
Ma loro, ecco, lo smentiscono. E ci si crede, la gente ci casca, ma quante persone lo asseriscono, guarda, veramente... Gente
sì,
che frequenta la chiesa, la comunione, è una realtà. Cioè che...
Credono di andare tutti in paradiso ed è la vendemmia di Satana,
tutti.
Perché sono sacrileghi. Quando tu non credi alle verità di fede, tu sei già fuori, no?
Esatto, ma invece tutte le fedi, tutte le varie sette, tutti si va tutti in paradiso, sia
ma,
le cose,
sì,
ma tutti ormai il Signore.
E sono gli accoppiamenti,
buono,
no? Ma dico, allora si accoppiano, allora dice, ma si accoppiano, dico, guarda, t'attento, no? Se due animali si accoppiano, nascono i cuccioli, questi si accoppiano e ammazzano i cuccioli, dico, ma tu capisci che non sono mica in grazia di Dio questi qua, no? Per due motivi: prima, perché si sono accoppiati e non possono, perché non fornicare vuol dire che non puoi unirti finché non sei sposato, no? E secondo, ammazzano, e poi questi qui credono di andare in paradiso, no? No, e qualcuno gli fa credere che ci possono arrivare senza pentirsi e continuare a peccare, quello è il problema, perché cambiassero vita, no? La Maddalena aveva sette demoni in corpo, ma si è fatta santa, però.
Esatto.
Ma ha pianto i suoi peccati, no? Invece qui non vengono giustificati, no? Don Attilio diceva così, che gli uomini sono peggio dei demoni, perché dice i demoni non si giustificano per quello che hanno fatto, invece gli uomini sì. Fanno il male, dicono sì, però... Ecco, si giustificano nel peccato, ci sono peggio dei demoni, ma il bello è che credo che gliel'abbia detto il demonio a Don Attilio mentre faceva un esorcista: voi siete peggio di noi, perché noi non ci giustifichiamo, voi vi giustificate anche. Pensa un po', l'accusatore dei fratelli.
Forza, coraggio.
Sì, sì, ma io sarei già pronto per dire adesso, puoi andare avanti tu, che non ho più niente da dire, perché questo era.
Attento, non ho sempre vigile invece. Allora, Giacobbe tra tutti i figli ama in modo particolare Giuseppe, fino a suscitare l'invidia dei fratelli, i quali tramano di ucciderlo. Decidono però di gettarlo in una cisterna, vendendolo alla prima occasione a dei mercanti, per non spargere il sangue del fratello. Giuseppe, prediletto dall'amore di Giacobbe, è venduto per invidia dai fratelli per 20 sicli d'argento e figura del Salvatore. Il prediletto dal padre, vittima venduta per 30 monete d'argento in riscatto dell'umanità. Dal libro della Genesi, Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia e gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente. I suoi fratelli erano andati a pascolare il gregge del loro padre a Sichem. Israele disse a Giuseppe: sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem? Vieni, ti voglio mandare da loro. Allora Giuseppe ripartì in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. Essi lo videro da lontano e prima che giungesse vicino a loro complottarono contro di lui per farlo morire. E si dissero l'un l'altro: eccolo, è arrivato il Signore dei sogni. Orsù, uccidiamolo e gettiamolo in una cisterna. Poi diremo, una bestia feroce l'ha divorato. Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Ma Ruben sentì e, volendo salvarlo dalle loro mani, disse: non togliamogli la vita. Poi disse loro: non spargete il sangue, gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, ma non colpitelo con la vostra mano. Egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre. Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, Essi lo spogliarono della sua tunica, quella tunica, con le maniche lunghe che egli indossava, lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna. Era una cisterna vuota, senza acqua. Poi sedettero per prendere cibo. Quando ecco, alzando gli occhi, videro arrivare una carovana di ismaeliti proveniente da Galad, con i cammelli carichi di resina, balsamo e laudano, che andavano a portare in Egitto. Allora Giuda disse ai fratelli: «Che guadagno c'è ad uccidere il nostro fratello e a coprire il suo sangue? E su, vendiamolo agli ismaeliti, e la nostra mano non sia contro di lui, perché è nostro fratello e nostra carne». I suoi fratelli gli diedero ascolto. Passarono alcuni mercanti madianiti, essi tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna e per 20 sicli d'argento vendettero Giuseppe agli ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto.
Pensate l'invidia, la gelosia, cosa riesce a fare, no? Cioè, la morte del fratello. Qui, ammazzare, cioè Gesù non vuole che si ammazzi nessuno perché la vita l'ha data lui, per cui tu saresti saresti contro Dio che è vita e tu sei amico del maligno che è omicida fin da principio. Ma pensavo, sai, quando dice lo spogliarono delle vesti, diciamo, è un pensiero che lo metto tra parentesi perché mentre lo ascoltavo pensavo, cioè il demonio cosa fa? Ti spoglia della grazia di Dio prima di tutto, no? E poi dove ti fa finire? In una cisterna, sì, in un lago di fuoco finisce a casa sua, eh? Per cui, dico, l'ho messo tra parentesi perché, diciamo, non c'entra con la lettura di adesso, però, dico, essere spogliato ed essere gettato nella cisterna è l'opera di chi? Non è certamente stato l'angelo custode a ispirargli di fare queste cose, i fratelli, no? È il maligno, perché profitta della gelosia, profitta delle nostre fragilità per architettare, diciamo, un qualche cosa che, ecco. Poi venduto come Gesù Cristo, no? Venduto per 30 danari, venduto per 20 sicli. Ma però vediamo che poi il Signore, la lettura prossima, ci farà vedere che ciò che è stato scartato, poi è diventato praticamente, è diventato il benefattore di coloro che lo hanno venduto, di coloro che lo hanno, volevano addirittura ammazzarlo, per cui saranno poi riconosciuti, vero, da Giuseppe, questi fratelli che sono venuti a chiedere da mangiare il grano perché c'era la carestia e lui aveva i granai pieni, vero? Poi sappiamo tutta la storia. Ma allora Giuseppe è stato il benefattore dei malfattori. Gesù Cristo è il benefattore dei malfattori, ma chiaramente il malfattore deve pentirsi di aver fatto il male, no? E dire: perdonami, ho fatto una cosa che non dovevo, abbi compassione di me. E allora è perdonato, ma tu non puoi continuare a fare il malfattore, per cui una legge dopo l'altra, non è un errore, no? Qui praticamente c'è una catena di errori, una catena di sacrilegi, una catena di insegnamenti anticristo, qui non è uno, dice, ma sai, quello lì ci siamo cascati, ma qui praticamente vogliamo proprio, pigliamo i 10 comandamenti, li calpestiamo tutti e 10, no? Spogliamo l'uomo dell'abito della grazia, no? Quando siamo battezzati ci danno quella vestina bianca, vero? L'abito, ecco, siamo rivestiti della grazia di Dio. Oggigiorno, quanti è che ce l'hanno ancora questa vestina della grazia di Dio? Tanti credono di averla, ma non ce l'hanno perché vivono in peccato. Comunque, ecco, vediamo un po', ecco, l'uomo come è fragile, come il demonio ti può prendere e giocare, ti può ingannare, può far fare delle cose terribili. Allora, se non preghi, non mediti, non sei unito a Gesù Cristo, che è via, verità e vita, ed è lampada ai nostri passi, noi andiamo a finire nella cisterna, andiamo a finire dentro là, perché non abbiamo più la lampada ai passi. Se questi fratelli avessero detto no, ci dice non uccidiamolo, sì, ma non possiamo fare del male, dobbiamo amare il nostro prossimo, che è nostro fratello, come noi stessi. Per cui hanno contravvenuto, vero, a un comandamento, vero, e si sono schierati dalla parte contraria, per cui sono diventati, da amici di Dio sono diventati amici del demonio e nemici di Dio e della vita. E queste cose dovrebbero insegnarci, ma vedo che sono pochi quelli che capiscono veramente quello che gli stai dicendo, no? Perché mentre parli, se non concorda con il loro pensiero, che talvolta è baccato, pensano che tu sia esagerato, capito? Pertanto continuano a pensare in modo sbagliato, perché non bisogna essere esagerati, non bisogna essere fondamentalisti, cioè tutti i difetti ce l'hanno quelli che seguono Gesù Cristo. Nessun difetto hanno quelli che seguono il demonio, perché vengono applauditi, vengono elevati non agli onori degli altari, ma non si sa mai, di questi tempi, vedete, l'Abbonino che cosa va a dire, no? Che non sono nati bambini, per cui è giusto far venire, ma se tu ne hai ammazzati una montagna, no? E vieni adesso a dirmi che bisogna accogliere quelli che vengono dall'altra parte della faccia della terra, no? Ma dico, tu proprio, che hai promosso l'infanticidio come Erode, e adesso mi viene a fare questo discorso qua, ma i cristiani ancora ce l'hanno la testa, ce l'hanno il cervello dentro nella zucca, io non lo so, perché questa parla e la gente l'ascolta, poveri noi, siamo veramente preda. Allora, quando Padre Pio ha detto, se San Michele non avesse protetto, il demonio mi avrebbe messo i piedi sulla testa, questo non si tratta di mettere proprio un piede, diciamo, fisico, ma perché il demonio non è uno spirito, per cui il suo piede ce l'ha messo nel cervello e la nostra testa non funziona più. Pensa secondo colui che ci ha messo il piede sulla testa. Quante teste funzionano oggi? Non lo so. Molto poche. Ecco, e preghiamo San Michele Arcangelo, avete Fatima, il centenario, ma con due parole si spiegherebbe Fatima. Guardate, Fatima è iniziata con San Michele ed è finita con San Michele, nel senso che è iniziata mostrando la cartella clinica del nostro secolo ed è finita ancora con San Michele con la spada di fuoco, per cui dice adesso, siccome di quello che vi ho detto non avete fatto niente, adesso io ho ordine da Dio di fare quello che ho da fare. La Madonna dice, aspetta un po' che vedo cosa posso fare. Sì, dice, ma guardi, io ti dico che l'ordine l'ho avuto da Dio stesso, no? Tu naturalmente sei regina nostra, io ti obbedisco, aspetto, però sappiate che bisogna fare penitenza, cioè tre volte penitenza, il massimo della penitenza. Noi abbiamo aumentato i peccati, per cui diciamo che quelle fiamme là non ce le toglie di dosso nessuno, perché ce le meritiamo tutte quante, di qua e anche di là, le fiamme. Ecco, e qui non c'è pompiere che tenga. Allora, Anna, ormai sono su quell'onda lì, che cosa devo dire, no? Il Signore chiamò la carestia su quella terra, togliendo il sostegno del pane. Davanti a loro mandò un uomo, Giuseppe, venduto come schiavo. Gli strinsero i piedi, i concepi, il ferro gli serrò la gola, finché si avverò la sua parola, e l'oracolo del Signore ne provò l'innocenza. Il re mandò a scioglierlo, il capo dei popoli lo fece liberare, lo costituì signore del suo palazzo, capo di tutti i suoi averi. Vedete, il Signore poi gioca, nel senso che usa la nostra malizia, vero, e la rivolta per fare ancora del bene. Gesù Cristo l'abbiamo ammazzato, lui è risorto. E noi continuiamo a condannare la morte perché non ci stanchiamo. Fino alla fine del mondo ci sarà sempre chi grida a morte Gesù Cristo e libero Barabba, capite? Cioè, a morte il Salvatore e libero il demonio, perché Barabba praticamente chi rappresenta, no? Se Gesù Cristo è il giusto, Barabba era un delinquente, liberi delinquenti, no? Liberi delinquenti, no? Che dove stanno questi delinquenti? Stanno dappertutto, anche dove non dovrebbero stare, e a morte il giusto. Allora, c'è qualcuno che spiega bene le cose, c'è qualcuno che si comporta bene, ma povero lui, viene trasferito, viene strapazzato, viene processato, il principe di questo mondo, capite dove siamo? Ecco, bene. Allora Anna, io però mi fermerei qua.
Chiediamo una breve... Nel stacco musicale, Claudio, e io ricordo...
Sì, ma io proporrei il Salmo 50, no? Perché c'è da vergognarci, no? Ma come si fa? Dico, vai a messa a fare la comunione, tu che condanni a morte Gesù Cristo, lo vai a ricevere e vivi in peccato mortale. Ma si può fare una cosa del genere? Cioè, io condanno a morte Gesù Cristo e faccio la comunione con Lui. E qui, anche Giuda l'ha fatto, no? Però certo. Satana si impossessò di lui, certo. Pensa che bello, no? E oggi spingiamo la gente a farsi impossessare da Satana.
Ti invitano proprio ad accostarti alla comunione anche sì. Senza confessione, ormai siamo a questi limiti, veramente a questi paradossi.
Ti dico, se vai a confessarti e non sai con chi hai a che fare, io delle volte mi scoppiano delle discussioni. Nel confessionale dico, ma senta padre, lei sta dicendo delle cose che sono esattamente il contrario di quello che hanno insegnato fino ad oggi, ecco, e anche che insegnano i santi, no? Per cui dove le ha pescate queste sue, ecco, queste sue fantasie, no? Il peccato è peccato e non è una virtù, siamo d'accordo? Allora, però, sai cosa è successo? Che un padre mi ha detto così. Alla fine della confessione mi ha ringraziato. Dice, vede, noi ormai nei confessionali, per paura che la gente poi si allontani, non diciamo più niente. Però la ringrazio perché lei con quello che mi ha detto mi ha richiamato all'ordine, perché mi ha responsabilizzato. È vero, se io non confesso bene, devo render conto di non aver detto la verità.
Caspita, ragazzi.
Capito? Per cui è interessante, cioè, è la prima volta che mi capita uno che viene a confessarsi, che viene a confessare me che sto nel confessionale.
Certo, ma penso un po', è incredibile.
Non ve lo raccomando, ma dico, voglio dire, di tutto succede e può succedere.
Sì.
E allora ascoltiamo il Miserere, che io sto bene quando ascolto quel canto. E poi dicendo l'atto di dolore, cioè il profeta Davide dice, il mio peccato mi sta sempre dinanzi, no? Per dire, guarda che tu il male l'hai fatto, hai condannato a morte Gesù Cristo, per cui stai basso con le orecchie, vero? Stai umile e ricordati chi sei. Sei un deicida, per cui stai buono, e se qualcuno ti umilia devi ringraziarlo, perché fa solo il suo dovere, è il Signore che te l'ha mandato, uno ad umiliarti, tu che hai condannato a morte il Signore del cielo e della terra e della vita tua.
Certo. Ecco, io allora ricordo il numero telefonico di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Bene, Anna.
Ecco.
Io c'ho davanti, no, c'ho davanti, no. C'è Padre Pio che per grazia, dico, ho conosciuto, ma dico che responsabilità, cioè davanti a un crocifisso sulla terra, no?
Certo.
Che pagava i peccati che non sono parole, sono fatti, no?
Sanguine.
Arrivare a dire, dice, ma lei padre è tutta una piaga, e dice, beh, se non c'è più posto faremo piaga su piaga, e ti diceva, mi sei costato lacrime e sangue, ma ci rendiamo conto? Allora dice, finché sono vivo io, con il demonio me la vedo io, è morto nel 68 e nel 68 è scoppiata che cosa? La guerra mondiale contro la verità. Con il demonio ve la vedrete voi, ma non vedete che ce la stiamo vedendo noi? E abbiamo licenziato San Michele Arcangelo per compiere un atto ancora più scellerato, no? Abbiamo licenziato San Michele Arcangelo, ma chi è che l'ha fatto? E chi è che l'ha benedetto? Ma scusa, devi opporti se sei a capo, devi dire no, questo non si tocca, e invece no.
È vero, mamma mia, aiuto. Allora.
Ma dovrebbe andare davanti a Gesù.
Sì,
perché queste cose, cioè, le dico perché voglio bene ai fratelli, no? Ma vi assicuro che io volentieri andrei in una grotta, vero, a stare a fare l'eremita, perché guardatevi dagli uomini, fanno paura gli uomini, devi essere spaventato dagli uomini, se poi hanno delle cariche, peggio ancora, perché questi hanno le cariche, potremmo aggiungere di dinamite, perché fanno scoppiare se stessi e anche gli altri.
Hai ragione.
Le cinture di esplosivo ce l'hanno soltanto i musulmani, ma ce l'hanno anche i cristiani, hanno altre cinture di dinamite, no? È diversa quella lì, che ammazzano, dice non temete quelli che ammazzano, diciamo, ma che non hanno il potere di ammazzare, invece questi hanno il potere di ammazzare l'anima. Capito? Qui la cintura esplosiva ce l'hanno, e come ce l'hanno?
E
povero te se ne incontra, ma sì, è che ce ne sono più di questi che di quegli altri. Ogni eretico è uno che insegna, c'ha la cintura esplosiva, fa scoppiare la fede di quelli che gli vanno dietro. Anna, vai avanti tu, là. Io vado a farmi un giretto intanto, perché...
Va bene, io allora poi proseguo con la meditazione, insomma, leggo il brano del Vangelo, poi
sei
proseguo con la
abbastanza fornita, sì.
Sì, abbastanza, sì.
Ah, perfetto, sì, allora, sì.
Allora, nella parabola narrata da Gesù, il padrone rappresenta Dio, la vigna è Israele, e i vignaioli sono coloro che hanno l'incarico di coltivare la vigna, ossia i sacerdoti, gli scribi e gli anziani. Dopo aver mandato i suoi servi, i profeti, sempre maltrattati dai re e dai sacerdoti di Israele, Dio inviò il suo figlio Gesù, sperando che i vignaioli l'avrebbero rispettato. Egli, invece, fu cacciato fuori dalla vigna ed ucciso, ossia crocifisso, fuori dalle mura di Gerusalemme. Riflettiamo spesso. Ogni volta che pecchiamo gravemente, anche noi rifiutiamo e crocifiggiamo Gesù. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo, mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: «Costui è l'erede, su, uccidiamolo, e avremo noi la sua eredità». Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà coi contadini? Gli risposero: «Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». Mamma mia. Udite adesso... queste parole. Mamma mia, Claudio, veramente.
No, finisci.
Udite queste parole, i capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla perché lo considerava un profeta.
I profeti, no, sono tutti morti ammazzati, perché il menzognero istiga coloro che sono suoi servi a far fuori colui che viene a combattere contro il regno del principe di questo mondo, no? I profeti li fanno fuori tutti quanti. Ed è sempre stato così, e sarà così, perché il servo non può essere di più del padrone, no? Se hanno condannato a morte Gesù Cristo, abbiamo condannato a morte Gesù Cristo, tu vuoi che chi serve il Signore nella verità non faccia la stessa fine? Tu guarda, Padre Pio, quante legnate ha preso, ma non è che le ha prese, sapete, dai contadini, che invece lo difendevano, no? Ma è stato strapazzato, diciamo, da coloro che rappresentano l'autorità ecclesiastica, no? Perché doveva somigliare a Gesù Cristo, che è stato strapazzato dai sommi sacerdoti, da tutta quella gente là, eh? E andiamo avanti fino alla fine del mondo, non lo so, ma è terribile questa cosa, veramente fa rattrista il vedere che il Signore è ordine e noi abbiamo il disordine. Dovremmo avere poche idee chiare, ecco, e non farci incantare da nessuno, perché i falsi profeti giocano con le parole e vogliono far dire a Gesù Cristo quello che non ha mai detto. E allora preghiamo e diciamo: Signore, vieni presto in nostro aiuto, castigaci, cioè rendici casti, ma salvaci, castiga mio Signore, ma salvami. Perché qui non se ne può più, cioè questo, il castigo terribile è quello di finire all'inferno a causa, diciamo, della mancanza di chi ti aiuta ad andare in paradiso. Questo è il castigo peggiore, perché patire, ma stando anche assistiti da chi ti dice la verità, uno può anche farlo, no? Ma qui praticamente vieni mandato al macello. Cioè, succedono cose incredibili, cioè, sembra quasi, no, che il pastore vada in cerca di lupi per metterli dentro nel recinto delle pecore, perché sono anche loro creature di Dio, hanno il diritto di mangiare. Ma Anna, leggi, per carità.
Eccomi, sì. Allora, Israele prediletto di Dio, le sue ingratitudini delittuose, la sua condanna. L'opposizione dei sacerdoti e degli scribi si acuiva sempre più contro Gesù, ed egli, con una parabola, volle richiamare la loro attenzione sulle responsabilità a cui andavano incontro. Avevano infatti già deciso di ucciderlo, e la loro perfida volontà non cercava che l'occasione propizia. Ora Gesù volle mostrare loro che essi non solo ripetevano l'ingratitudine delittuosa dei loro padri contro i profeti mandati dal Signore, ma giungevano a tale eccesso da mettere le mani sul Figlio stesso di Dio, meritando una completa riprovazione. La parabola che Gesù raccontò è mirabile, non solo per la delicata tessitura, ma perché è una profezia della sua passione ed una novella confessione della sua divinità. La vigna piantata dal Signore è il popolo eletto, separato dagli altri popoli come terra cinta da una siepe, arricchita di aiuti e di difese spirituali per poter dare il suo frutto, come vigna attrezzata e provvista di torre. Gesù Cristo distingue la vigna dei coloni che l'ebbero in fitto, e questo è importantissimo ai fini della parabola. La vigna è l'opera di Dio nel mondo. Gli uomini che vi fanno parte non vi hanno un diritto di proprietà e possono essere sostituiti da altri quando si mostrano infedeli. Israele è il popolo eletto, certamente, ma non può credere di essere egli il padrone dei doni ricevuti dal Signore. È un popolo scelto a coltivare la vigna, ma non a possederla da padrone, pretendendo di rimanervi sempre. Il delitto che l'autorità costituita meditava contro di lui, lungi dal conservarla padrone del campo, la rendeva meritevole di esserne cacciata. Essa dunque errava pensando di poter conservare il suo prestigio ed il suo dominio a prezzo dell'uccisione del Messia. La parabola di Gesù non aveva per fine di rimproverare l'autorità, ma di metterla in guardia nel suo stesso interesse, e prospettava i delitti commessi contro gli inviati del Signore in Israele per far intendere che il prendere abbaglio sui profeti era una perversa tradizione di quel popolo, che perciò doveva guardarsi dal mettervi il colmo. Gesù sapeva bene di parlare in vano, perché l'astio dei sacerdoti e degli scribi contro di lui impediva loro di dare alle sue parole il valore altissimo che avevano, ma non per questo egli cessava di esortarli, perché avendo dato segni inconfondibili della sua missione e della sua divinità, essi sarebbero potuti ritornare in se stessi e convertirsi. Inoltre Gesù parlava con tale accento di verità da illuminare le menti e i cuori. Non si può dire perciò che i sacerdoti gli si opponevano perché gli predicava una nuova dottrina e si arrogava da sé l'autorità di promulgarla, giacché egli mostrava chiaramente la verità di quello che diceva. C'è tanto accoramento nella parabola che propose Gesù, poiché essa è tutta la storia di Israele sintetizzata in un intreccio di nere ingratitudini. Dio predilesse il suo popolo, gli mandò di tempo in tempo dei profeti per risvegliarlo e per fargli produrre frutti di bene, ma questi furono disprezzati e maltrattati, perché i tristi vignaioli non ammettevano che parlassero loro in nome del padrone, pretendendo di disporre essi da padroni della vigna. Ora Dio aveva mandato loro il suo figlio e non gli facevano un trattamento diverso, anzi infierivano contro di lui con maggiore astio e crudeltà. Non operavano per rettitudine, ma per mala fede, perciò meritavano di essere privati della vigna. Gesù Cristo non poteva sintetizzare più efficacemente il futuro: i coloni sterminati, la vigna data ad altri, la pietra rigettata posta come pietra angolare, il miracolo della conversione del mondo. Avvenne proprio così. I Romani sterminarono gli ebrei, la vigna fu data ai pagani. Gesù Cristo fu e sarà sempre il re dei secoli. È occhi del mondo si stupì e si stupisce ancora di vedere il crocefisso pietra angolare della storia e della Chiesa e di constatare che al crocefisso si sono convertite le nazioni pagane. Questo pensiero così importante e fondamentale per evitare nel popolo uno scandalo, Gesù l'espresse con la parabola dei cattivi vignaioli, nella quale manifestò l'infedeltà che in tutti i tempi l'autorità aveva avuto verso quelli che erano stati mandati da Dio in Israele per raccogliervi frutti di bene e di virtù. Un uomo piantò una vigna e la diede in fitto a dei coloni, egli poi se ne andò lontano per molto tempo. Dio stesso fondò la nazione ebraica come sua vigna prediletta e ne affidò il governo e l'amministrazione ai suoi capi perché vi avessero prodotto un gran frutto di bene. Per raccoglierlo poi mandò di tempo in tempo dei messaggeri speciali, i profeti, i quali con un ministero straordinario ottenessero dalla vigna i frutti che il padrone si aspettava. Logicamente questi messaggeri diretti dal padrone avevano da lui il mandato e l'autorità e venivano più per giudicare che per essere giudicati dai vignaioli. Ma questi, infedeli e ribelli, lungi dall'accoglierli e facilitare loro la raccolta del frutto, li percossero, li colmarono di contumelie, come intrusi, e li rimandarono a mani vuote. 3 volte il padrone mandò i suoi messaggeri e 3 volte li rimandarono così, aggiungendo agli ultimi come particolarmente noiosi oltre le percosse anche le ferite. Era la storia dell'ingrata e perfida nazione che, capitanata dai suoi reggitori, aveva rifiutato i profeti, li aveva maltrattati, feriti ed uccisi, rendendo vano quel ministero straordinario che era una singolare misericordia di Dio. Il padrone allora mandò nella vigna il suo stesso figlio, sperando che lo rispettassero, ma i coloni, vedutolo, complottarono insieme contro di lui e per essere essi padroni assoluti della vigna lo cacciarono fuori e lo uccisero. Era quello che si preparavano a fare i sacerdoti, gli scribi e gli anziani, di lui, figlio di Dio, mandato dal Padre per raccogliere i frutti della storia di Israele e salvare la nazione prediletta dall'ultima rovina. Era il martedì santo, quando Gesù parlava, come si ricava da San Marco, e i capi di Israele, lungi dall'accogliere Gesù, vero figlio di Dio e vero Messia, facevano già complotti per ucciderlo e per non vedere menomata la loro autorità. Pretendevano essere essi padroni assoluti della vigna e dimenticavano che Dio solo poteva disporne a suo piacimento e aveva il diritto di esigerne i frutti, facendo rimarcare la perversità dei vignaioli infedeli. Gesù soggiunse: che cosa dunque farà a costoro il padrone della vigna? Rispose egli stesso, come dice San Luca, e risposero in coro anche gli altri che ascoltavano, come dice San Matteo, dato che la risposta veniva spontanea di fronte alla perversità dei vignaioli. Verrà e sterminerà questi coloni e darà ad altri la vigna. I capi del popolo capirono che la parabola era per loro e di fronte a questa sentenza decisiva, nella quale Gesù fece sentire la sua maestà di giudice eterno, spaventati e indispettiti risposero: non sia mai. E volevano dire: non sia mai che la nostra sorte sia così terribile e non sia mai che noi rigettiamo il vero Messia. Noi non lo ripudieremo mai, ma ripudiamo te, non riconoscendoti come tale. Volevano giustificarsi, manifestando la loro ferma speranza nel Messia, e volevano asserire che essi non l'avrebbero ripudiato mai. Ma Gesù, fissateli per disingannarli della loro illusione e per l'estrema pietà verso la loro durezza di cuore, volle far loro riflettere che carattere spiccato del Messia, secondo le profezie, sarebbe stato proprio quello di essere rigettato e messo a morte, poiché egli sarebbe stato come pietra rifiutata dagli operai. Il loro stesso atteggiamento ostile e le loro congiure, aggiunte alle profezie già avverate, portavano una novella nota di verità alla sua missione. Badassero però che non bastava dire, come essi dicevano, non sia mai, per sfuggire al severo giudizio che li aspettava, poiché se era scritto che la pietra sarebbe stata rigettata da quelli che edificavano, era anche scritto che sarebbe diventata pietra angolare e che avrebbe fracassato e stritolato quelli che avrebbero preteso di demolirla per rovinare il nuovo edificio del quale era il fondamento, la forza e la stabilità. E noi, dolorosamente, l'atteggiamento dei principi, dei sacerdoti, degli scribi, degli anziani e dei cattivi vignaioli è il nostro stesso atteggiamento quando ci visita la grazia di Dio. La nostra volontà, quasi principe delle nostre potenze, sente gli inviti della divina volontà e non li accoglie, pretendendo di non esserne certa. Non riconosce la voce di Dio nei suoi ministri e non riconosce la voce della coscienza, non ammettendo altro che quello che essa apprezza e vuole. Le nostre idee poi, e la nostra povera sapienza, che sono come gli scribi dell'anima, pretendono imporsi alle idee di Dio e rifiutano la luce e le direttive del Signore. Infine, le nostre inveterate abitudini. L'uomo vecchio che sta in noi, vero anziano della nostra vita, rifiuta la rinnovazione che viene dalla grazia e cavilla sulle ispirazioni che essa ci dona per sfuggire alla sua azione. Non siamo padroni di noi, siamo nella vita come vignaiuoli di Dio, ma rifiutiamo di dargli i frutti che reclama dal nostro cuore. E tante volte malmeniamo i suoi ministri rifiutando nel ministero e peccando uccidiamo Gesù Cristo in noi crocifiggendolo alle nostre passioni. Il mondo non ha un atteggiamento diverso, anzi giunge agli eccessi più gravi di infedeltà e di ribellione. I suoi capi, la pretesa scienza e la sua civiltà diventano fattori e pretesti di apostasia e di ribellione. I principi non riconoscono l'autorità della Chiesa, i scienziati da strapazzo, veri scrivi del povero pensiero umano, ne rigettano le dottrine. E quelli che presumono rimettere in vita gli obbrobri del paganesimo o della barbarie idolatrica delle nazioni sono gli anziani della terra, che rifiutano la fresca e divina vita che ci dà Gesù Cristo per vivere di vecchiume e bearsi tra i ruderi e le rievocazioni della loro primitiva barbarie. È penosissimo il pensare che gli uomini posti sulla terra per donare a Dio frutti di amore e di bene si credano così padroni della loro vita da rifiutare la sua legge e da vivere in gravissimi disordini, rifiutando ogni richiamo del Signore. Le persecuzioni contro la Chiesa, che non cessarono mai di secolo in secolo, si rinnovano sempre più ferocemente. Sono le risposte che il mondo dà ai ministri del Re Eterno, che domandano in suo nome il frutto della vita terrena, e l'ultima persecuzione dell'Anticristo sarà il tentativo diabolico di uccidere addirittura l'idea stessa di Dio e di distruggere radicalmente la Chiesa. Non siamo infedeli alle chiamate di Dio, perché il Signore non si stanchi, non ci privi delle sue grazie, del dono stesso della fede. Certe nazioni moderne si preoccupano della denatalità e non hanno nessuna statistica per preoccuparsi della perdita della fede, tristissima denatalità dello spirito. Anche noi cattolici siamo troppo abituati a fare la statistica del bene e ne andiamo ingoiati, ma non facciamo quella del male, l'unica che potrebbe darci la misura della nostra miseria. È consolante che 100 persone vadano in chiesa. Bisognerebbe pur considerare che 1000, 2000, 10.000 non ci vanno. Se è bello il vedere 10 convertiti, è penosissimo il pensare che ci saranno 100, 1000 pervertiti che perdono la fede. Consideriamo con troppa superficialità il fenomeno della fede che passa gradatamente, ma con ritmo sempre crescente dall'Europa all'Africa e nell'Asia. È l'avveramento della minaccia del Signore. Darà ad altri coloni la sua vigna. Darà ad altri coloni la sua vigna. Perderà la fede. Perdere la fede è un danno incalcolabile per una nazione. È il ritorno alla barbarie. È l'arretramento della civiltà per migliaia di anni. Ed è infine lo sterminio, poiché ad un ritorno delle nazioni all'impietà pagana risponde costantemente un castigo spaventoso di Dio. La pietra rigettata da quelli che fabbricano una nazione sarà posta come pietra angolare di un'altra, e colui che cadrà su questa pietra o ne sarà urtato, ne rimarrà fracassato o stritolato. Gesù parla di muratori che rigettano la pietra angolare. Potremmo vedere in essi quei framassoni spudorati, nemici della Chiesa, di Gesù Cristo e dell'umanità, che si gloriano di chiamarsi precisamente liberi muratori e danno come emblema la cazzuola, la squadra ed il compasso. Si chiamano muratori perché pretendono di edificare un mondo nuovo ed edificarlo rigettando Gesù Cristo, pietra angolare della Chiesa e di ogni benessere sociale, che non si accorgono che sono i demolitori di ogni bene e la causa vera dell'urto e del dissenso delle nazioni, causato precisamente dal rinnegamento delle massime e dei precetti cristiani. Preoccupiamoci. Se perdiamo la grazia e l'amicizia di Dio e preghiamo ardentemente il Signore, che ci sia conservata la fede, che non siano miseramente tarpati i voli dell'anima nostra. Amen.
E viva Don Dolindo e lo Spirito Santo che l'ha illuminato. E cosa ha detto alla fine? Cosa ha detto? Le stesse cose che abbiamo detto prima. Praticamente tremendo castigo il rinnegare Gesù Cristo e la pietra scartata. Ma tu pensa, no? I profeti sono stati ammazzati. Ma io pensavo che se... Dunque, la parabola dice che manderò mio figlio, avranno rispetto di lui. Adesso Gesù Cristo ha mandato sua madre, avranno rispetto di lei. È umana, madre loro, avranno rispetto della loro madre, no? A Fatima è venuta a dire le cose, queste qua è venuta a dire, e che rispetto abbiamo avuto non si sa ancora che cosa ha detto. E non abbiamo ancora fatto quello che ci ha chiesto, nonostante i castighi che abbiamo avuto. Adesso i castighi saranno moltiplicati per il numero di peccati che abbiamo fatto. Per cui non pensate che possiamo cantare adesso Chiesa di Dio, Popolo in Festa. Lo canteremo dopo quando saremo purificati.
Altro che festeggiamenti, ecco, altro sì, che festeggiamenti sì, del centenario.
Ma che cosa?
Cosa
ma
abbiamo
che
fatto? Ma abbiamo che centenario? Fatto quello che lei ci ha chiesto, non mi pare proprio.
No, ecco, è il centenario della vergogna, perché proprio. Scusa, dopo 100 anni non abbiamo ancora fatto quello che sì, ci ha chiesto, no?
Abbiamo, sì,
però dopo noi diciamo che Fatima è conclusa perché va avanti in altra cosa, ma sono tutte storie, no? Perché è anche quella lì la strategia del depistaggio, no? Fatima va dall'inizio fino al trionfo e c'è dentro tutto. È iniziato con gli angeli ed è finito con l'angelo, con la spada di fuoco, no? Vabbè, allora salutiamo tutti e pregate per noi che ci lasciano dire queste cose, ma Don Dolindo, poveraccio, è stato in galera, Don Dolindo è stato imprigionato al Sant'Uffizio, ha visto anche lui il sole a scacchi perché diceva la verità. E sta dicendo, lui è un profeta perché sta dicendo quello che è successo, quello che sta succedendo e quello che succederà.
Esatto.
E Padre Pio di lui ha detto che tu hai sempre avuto il paradiso da quando sei nato, sempre in te c'è il paradiso, per cui diciamo che se uno volesse contestare... Padre Pio lo portiamo in piazza San Pietro, ma Padre Pio se potesse parlare, anzi lui ha parlato, dice ma cosa mi portate a fare qua? Ma dice cercate di fare quello che dovete fare, il vostro dovere, no? Non fregiatevi della devozione a me e fate il contrario di quello che ho insegnato durante tutta la mia vita.
Assolutamente. Va.
Bene, salutiamo tutti. Cari ascoltatori, abbiate pazienza, ma pregate, perché vedete, non è tempo questo di scherzare con il fuoco, perché qui si scherza con il fuoco. L'angelo si è presentato con la spada di fuoco. E guardate che non pensate che non si compirà tutto questo, perché Padre Pio stesso diceva guardatevi dalla valanga di fuoco. Capito? Io ricordo quando andavo là e sentivo, vedo il mondo in fiamme. Lui lo vedeva, vuoi dire che lui non ci vedeva bene? Io penso che lui ci veda meglio di te e anche di tutti i falsi profeti che stanno circolando nelle nostre contrade. Bene, santa giornata a tutti.
A tutti. Ave Maria.
Ave Maria. Ave Maria.